Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Mai come nella nostra epoca è apparsa evidente la missione della scienza al servizio di un nuovo equilibrio ecologico globale. E al tempo stesso si sta manifestando una rinnovata alleanza tra la comunità scientifica e la comunità cristiana, che vedono convergere i loro diversi approcci alla realtà verso questa finalità condivisa di proteggere la casa comune minacciata dal collasso ecologico e dal conseguente aumento della povertà e dell'esclusione sociale.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo riascoltato in apertura un passaggio del discorso di Papa Francesco ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, incontrati il 28 novembre 2016 nella sala del Concistoro. Un passaggio che ci introduce all'argomento della prima parte del nostro incontro, ovvero l'intervista del padre Vito Magno a Piero Angela, che, come tutti sappiamo, ha reso la scienza alla portata di tutti grazie alla semplicità del suo linguaggio e che alla soglia dei 90 anni consegna i suoi ricordi in un libro intitolato Il mio lungo viaggio, 90 anni di storie vissute, edito da Mondadori. Si tratta di una cavalcata nel Novecento con la storia della sua infanzia, la guerra, le prime esperienze professionali in Rai, lo straordinario successo della sua attività di divulgatore scientifico.
Piero Angela, com'è la vita a quasi 90 anni?
Una bellissima vita per quanto mi riguarda, purtroppo per altri no. Le due cose importanti sono la salute fisica e quella mentale, e anche la curiosità di continuare a fare quello che si faceva e di mantenersi sempre attivi.
Infatti la prima cosa che colpisce leggendo la sua autobiografia è la capacità di guardare sempre avanti, da un super quark a un altro, si direbbe.
Sì, la vita è piena di cose, nel mio mestiere in particolare. Chi si occupa, come me, di scienza, di tecnologia, di cambiamenti che avvengono nella società, continuamente in questo mondo che cavalca così rapidamente questo secolo, c'è sempre da studiare innanzitutto e poi da capire e da spiegare.
Quindi è la ricerca il segreto che la mantiene in forma?
Ma io penso di sì. C'è anche questo, bisogna curarsi bene. Ovviamente la cosa maggiore è avere dei genitori e dei nonni longevi.
Leggendo il libro si capisce che non ha smesso mai di cercare il senso delle cose, ma dei perché che si poneva da bambino, è riuscito poi a trovare una risposta?
Oh, guardi, la scienza è una scoperta continua. Si sale su una collina e ce ne vede un'altra, si va su quello e se ne vedono altre due. Per fortuna la ricerca è infinita.
E questo vale anche per i grandi interrogativi: da dove veniamo, perché esistiamo, dove andiamo. Ad essi, da sempre, cercano di rispondere la scienza, la filosofia, la religione. A quali di esse dà più credito?
Beh, non è questione di dare credito. La scienza ha dato delle risposte che sono sempre parziali e provvisorie, proprio perché ogni volta la conoscenza è in divenire. Se poi ognuno di noi ha accanto a queste conoscenze date dalla ricerca, dalla scienza, anche ha un altro modo di conoscere, che è quello attraverso la fede, e questi sono due binari sui quali molti uomini si muovono. Direi che addirittura ci sono delle traversine tra questi binari, ci sono scienziati credenti e altre no.
Ricordo un aforisma di Einstein che dice: la scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca. Piero Angela, si ritiene fortunato di essere vissuto in un'epoca di conquiste spaziali, scientifiche, soprattutto di eventi storici eccezionali nel bene e nel male?
Beh, certamente l'epoca che io ho attraversato è stata un'epoca di enormi cambiamenti. Quando io sono nato, un italiano su cinque era analfabeta, la speranza della vita era di 52 anni, quindi già quello è un cambiamento enorme. L'altro cambiamento è quello che ha portato la grande guerra che abbiamo vissuto negli anni 40, quella è stata un'esperienza non solo drammatica per tutto quello che ha portato, ma formativa, nel senso che la mia generazione ha attraversato le deprivazioni, la rinuncia, l'abitudine a sapersi adattare, a accontentarsi di poco e anche di essere solidali con gli altri. Credo che oggi i valori siano molto in ribasso, basta pensare all'onestà e poi il merito, se non viene riconosciuto sufficientemente, provoca non solo ingiustizia, inefficienza, ma un senso anche di rivolta, comunque impedisce quei cosiddetti ascensori sociali che sono un nutrimento anche di una società, anche quello della famiglia, ha perso quella forza che aveva in passato. Io personalmente ritengo la famiglia di valore massimo. E poi l'educazione, dove si forma il carattere, i valori, e poi è anche il luogo dei sentimenti, e poi un luogo dove si trova il conforto, si trova l'aiuto. Tutto questo si sta lavorando molto.
Certamente non è d'accordo con chi dice si stava meglio quando si stava peggio.
Oggi abbiamo cose molto positive, per esempio anche nell'ambito della famiglia, la liberazione femminile, che in passato, se vuoi vedere tutta la società, la donna era veramente sacrificata. Lo vediamo ancora oggi in certe società dove è un individuo di serie B. Ora lo sviluppo economico, tutto quello della ricchezza che ha portato la tecnologia e lo sviluppo, ha fatto sì che la donna oggi vada a scuola, anzi, se si guarda l'università, si laureano più donne e si laureano con i voti migliori, e quando si sposa non può più essere sottomessa come era il tempo, quando era un po' emarginata, comunque era obbediva all'uomo dominante. Oggi le nuove generazioni ricordano in un uomo ancora questo, diciamo, questa dominanza del maschio che tendono a replicare.
A proposito delle nuove generazioni, lei scrive: da giovani avevamo il tempo. Ha voluto forse marcare che tra la gioventù della sua epoca e quella di oggi le differenze sono enormi?
Sai cosa c'è? Che oggi le giornate sono sempre di 24 ore, come non erano 50 anni fa, 100. Solo che oggi vengono riempite con altre cose, non solo fuori casa, ma in casa, col computer, i web, i videogiochi. E al mio tempo non c'erano neanche i giocattoli. Io ricevevo due giocattoli l'anno, uno il compleanno e l'altro a Natale. E quindi si era abbastanza soli anche in casa, perché non si usciva così continuamente alla sera oppure di giorno, anche si stava molto in casa. E quindi c'era molto tempo per pensare.
Piero Angela, il viaggio della sua vita è pieno di ricordi, ma ce n'è uno che dalla culla ad oggi li unisce emblematicamente. Un carosello con i cavalli e i cavalieri di latta, perché mai?
Questo è il primo ricordo della vita. Un carosello, sempre il piccolo giostra dove girano i cavalli con i cavalieri. E io questo carosello me lo ricordo bene perché è rimasto poi per tanti anni. E allora mi è venuta per finire il libro un po' questa metafora, che questo carosello con le persone che girano, perché poi a un certo momento alcuni cominciano più a non riapparire. Io stesso sono su quel carrello ogni volta diversa, perché con gli anni si cambia. È un po' una metafora della vita e anche della morte, perché a un certo momento il carillon, la musica, rallenta e fino a fermarsi. E io concludo in modo positivo, perché gran parte della gente ha un po' l'impressione di essere eterna. La morte è quella degli altri, non è la propria. Sì, si sa, dovremo morire, ma insomma non ci si pensa. E allora questa sensazione aiuta ancora a vivere, a avere dei progetti, a fare le cose. E io concludo dicendo che continuerò anch'io a girare in questo carosello con la mia piccola spada e con le mie idee, cercando di tenere alto il pennacchio.
Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima, 19ª del tempo ordinario, ascolteremo un brano tratto dal capitolo 14 del Vangelo di Matteo. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
La prima lettura di questa domenica ci pone a cospetto dell'esperienza fondamentale del profeta Elia. Il profeta Elia, che viene chiamato da Dio, ha una parola, inizia i suoi combattimenti saranno terribili, perché vive in un tempo di crisi della fede ebraica gravissimo, e lui dovrà combattere e arriverà fino a uno scontro epico con i profeti degli dei cananei, qualcosa di violento, di sanguinoso, e a un momento lui logicamente rischia di essere soppresso, completamente cancellato dal potere, e il potere lo sta cercando perché lui è una voce critica, dura, profetica, che fa presente ben altro potere che quello di Dio. E allora scappa, e in questa fuga però Dio lo prende e lo porta a sé, lo porta in una caverna al monte di Dio, l'Oreb. Ecco, Elia è una di quelle due persone che incontrano Dio sul monte Sinai. Uno è Mosè e l'altro è Elia. Mosè rappresenterà la legge, Elia la profezia, nella logica, nei codici ordinari della fede ebraica. E Elia fa un'esperienza: trovare Dio, conoscerlo, riconoscerlo. E curiosamente lo riconosce proprio nel momento del suo pericolo, mentre rischia di essere ucciso. È curioso, proprio lì troverà la caverna, il luogo, il rifugio, il punto dove fare un salto di qualità. Infatti Elia sarà trasformato completamente da questa esperienza. Lui ripartirà con coraggio e sarà inarrestabile fino alla sua fine. Ecco, il Vangelo di Matteo, che questa domenica verrà proclamato, parla di un'esperienza fondamentale, essenziale. Il centro, il parallelo con la prima lettura, è nel fatto che questa esperienza che viene raccontata in questa storia, di questa liturgia, termina con questo incontro, cioè con questo riconoscere di avere a che fare con Dio. L'ultima frase che proclamerà la liturgia sarà: davvero tu sei figlio di Dio. Elia nella prima lettura incontra veramente Dio. Ecco, qui i discepoli dicono: beh, questo è proprio vero, tu sei proprio il figlio di Dio. È interessante come ci sono arrivati. Ci sono arrivati in una strana esperienza. Qui c'è una frase che questo Vangelo di Matteo pone e che passa così inosservata mentre noi stiamo proclamando. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Bene, costringere è un verbo duro, grosso, aggressivo. Se noi prendiamo il greco in cui è scritto il Vangelo di Matteo e cerchiamo nella traduzione greca precedente evangeliche, è la cosiddetta traduzione dei 70 e che per noi è ispirata, è parola di Dio, e cerchiamo questo verbo. Dove viene usato? Viene usato proprio in scene di violenza, in scene di abuso, in scene di forzatura. Perché Gesù deve usare questa forza, usare questa energia che non suona bene, che non è bella, che non è certamente politicamente corretta? Dobbiamo ricordare una cosa. I discepoli, almeno nel loro ceppo originario, almeno sicuramente i primi quattro, sono un terzo dei discepoli, loro sono pescatori di mestiere. E andare all'altra riva, chiedere cioè ai pescatori di attraversare il lago di Tiberiade, andare oltre, a parte il portato biblico enorme che andare all'altra riva ricorda, evoca tutta l'esperienza dell'Esodo, l'esperienza del mare che uccide il nemico e salva il popolo eletto, ed è un'esperienza così spaventosa da essere il centro della liturgia ebraica, ma il centro della storia dell'Antico Testamento. È la storia dell'attraversamento di un mare, anche logicamente collegato a quello che sarà un molto più complicato attraversamento del deserto, ma di fatto c'è qualcosa di così spettacolare in quel momento che non può che restare come fondante dell'immaginario della fede ebraica. Il punto è che fare questo non è semplice, implica qualcosa di enorme. Praticamente loro sono costretti a fare una cosa che ha una duplice valenza di pericolo. Primo, sono pescatori. Attraversare nella tardo pomeriggio e la sera, come capiamo dal testo che è il momento in cui loro partono con la barca, anzi sono costretti a partire, vuol dire bypassare, non considerare un fatto. Il lago di Tiberiade ha delle caratteristiche peculiari, ovvero sia spesso patisce una corrente che innalza tempeste al centro del lago. Questo è un fenomeno tipico serale, tardo pomeridiano e notturno. Questa cosa qui i pescatori, i signori pescatori la sanno, per questo non vogliono andare. Quindi non vogliono andare per due motivi. Il primo è che vanno da soli, senza Gesù, e devono affrontare una cosa che ha tutto il suo emblema pasquale ed è già una sfida insostenibile. Secondo, devono entrare dentro un mare che sanno essere pericoloso. Può andar bene, ma può andar male. Non gli va, non vogliono. Non c'è, plausibilità a questo atto. Per questo non lo fanno per convinzione, lo fanno per costrizione. Ecco. Questa è una cosa che succede nella nostra vita molte volte, come se Dio ci volesse costringere a entrare nelle cose da cui scappiamo. Ci sono cose che noi eviteremmo, la nostra sapienza ci ha configurato in maniera tale che noi sappiamo che ci sono delle cose dove stiamo male, dove non vogliamo entrare. C'è una strana frase nel libro dell'uomo che incontra Dio nella scrittura, e questo uomo si chiama Giobbe. A un momento lui dice una cosa molto strana: ciò che temo mi sta accadendo. È curioso. Certe volte, per sciogliere i nodi del nostro cuore, Dio deve permettere proprio questo. Mandarci, in certo senso costringerci, comunque metterci in mezzo a qualcosa da cui stiamo scappando, qualcosa che ci fa paura. È chiaro che la nostra vita è condizionata dalla nostra voglia di stare bene, è condizionata dal nostro fuggire da ciò che gli è sgradevole. È abbastanza emblematico pensare all'esperienza di San Francesco d'Assisi, il quale ha orrore dei lebbrosi, dice nel suo testamento. Mi era amaro vedere i lebbrosi, dice, e il Signore stesso mi portò in mezzo ad essi, cioè si ritrova in mezzo ai lebbrosi per condizione provvidenziale, ed era la cosa che non voleva. e usai con essi misericordia, racconta San Francesco, e discostandomi di esso, ciò che mi era amaro mi si cambiò in dolcezza di corpo e di spirito. Parla del cambiamento del suo essere per mezzo dell'avventura di essere entrato in qualcosa che lui non voleva, non gli piaceva, gli era amaro. Eppure lì proprio c'è il suo cambiamento, lì proprio c'è il fatto che lui sbroglia il nodo interiore e cambia gusti, cambia preferenze, cambia priorità. Ecco, questi discepoli si devono trovare in mezzo alla loro impotenza. In certo senso vengono portati alla loro malattia professionale, diciamo così, alla loro paura di pescatori. Cosa teme un pescatore? Morire in mare. Il nemico più grosso è l'ingovernabile elemento sempre un po' imprevedibile, che è la massa di acque. Ecco, proprio lì loro stanno. Distanti miglia da terra, stanno in mezzo a un vento contrario, e c'è un vento contrario alle cose che noi viviamo da cristiani, c'è un vento contrario al fatto di attraversare il lago, andare all'altra riva. Ed ecco, quando è chiaro che loro non ce la fanno, cammina sul mare il Signore Gesù, che li ha abbandonati e che è andato a pregare, sta in disparte, sta con il Padre. E lui è l'uomo nuovo, che viene dal Padre, che unisce la natura umana alla natura divina, che unisce il vivere da uomini alla qualità di Dio, all'esistenza di Dio. E questo fa sì che lui cammini sopra quella tempesta, cammini sopra quello assurdo, quel pericolo, quella difficoltà. Ed è interessante che loro dicono è un fantasma. E tantissime volte abbiamo ridotto il cristianesimo a un fantasma, abbiamo ridotto il cristianesimo a un'idea, a un'astrazione, a una cosa immateriale, a una cosa irreale, a una bella utopia. No, non è un fantasma. Lui dice coraggio, sono io. Ecco, questa è la parola che in mezzo alla nostra tempesta vince la nostra paura, sono io. Ed è qui la vetta di questo testo, è il momento in cui Pietro dice: beh, se sei tu, fammelo fare anche a me questo, comandami che io venga verso di te sulle acque. E il Signore manifesta questa accoglienza: vieni, è proprio per questo che sto qui. Il Signore Gesù è venuto per darci la sua vita, è venuto per darci la sua impostazione, la sua maniera di vivere tutte le cose, per darci la vita dei figli di Dio. Quindi Pietro sorprendentemente camminerà. Ma il problema è questo: non camminerà per sua propria qualità, non camminerà per sua propria capacità. Non è nella nostra natura umana di vincere il nulla e ciò che ci minaccia. Quando Pietro inizia a guardare il vento, sa che il vento è più forte di lui. Mentre guarda il Signore, è più forte del vento. Mentre guarda il vento, si trova lui e il vento, lui e le potenze avverse. E allora crolla, e allora sprofonda. Non abbiamo nei nostri numeri la vittoria sul nulla. Non abbiamo nelle nostre qualità la vittoria sulle cose che ci minacciano. Solo nella relazione con Dio, nel guardare Lui, nella fede, noi abbiamo risposta agli enigmi della nostra vita. Ecco, in questa domenica noi celebriamo che possiamo camminare sulle acque, possiamo vivere le cose straordinarie, ma non perché ne siamo capaci, perché Dio è capace di fare questo in noi. Cioè il problema è nelle cose guardare il Signore, nelle cose camminare verso di Lui, e allora si vola sopra tutti gli attraversamenti di mare, sopra tutte le cose avverse che ci possono essere nella vita.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.